e lascio la parola ad Andrea Rossetti che ci inquadra un po' la tematica dell'intelligenza artificiale e l'esigenza di fare delle regole. Quindi siedo qua,
grazie, ciao.
Sì, in primo luogo una spiegazione, perché ospitiamo una cosa del genere dentro il corso di informatica giuridica? Ma perché l'informatica giuridica è proprio forse l'unica materia in cui che incontrerete nel vostro percorso di studi, perché la maggior parte di voi sono giuristi, in cui esplicitamente mettiamo a contatto nuove tecnologie con il diritto. Quindi io credo che sia importante che io non vi racconti delle cose che so, anche vista l'età, ma è importante per voi, perché quando entrerete sul mercato del lavoro queste tecnologie saranno tecnologie mature in uso, molto probabilmente, ecco, per voi è importante, io credo, conoscere anche coloro che di questa innovazione sono protagonisti, sono quelli che sono qui alla mia destra, in vari modi, in varie forme, però sono dettagli per uno studioso come me, sono lui no, forse, ecco. Però gli altri sì, quindi... In molti casi, soprattutto ai giuristi, no, io vedo giudizi sulle nuove tecnologie che non servono a niente, anche l'AI sarà una roba che passa, insomma. Qui vi cito un autore famoso, anzi chi domani mi troverà la spiegazione mi troverà che l'autore di questa citazione prenderà 20 Ucron: siate curiosi, non siate giudicanti. Ecco, questo secondo me è l'approccio importante per queste cose qui. Siate curiosi di queste tecnologie prima di avere la fretta di giudicare e dire che non hanno storia, domani finiranno. Non è importante quello. Siate curiosi di quello che accade. Finita questa premessa, io mi occupo da un po' di anni di che cosa significa dare regole a delle nuove tecnologie. Tecnologie come quelle che abbiamo davanti, noi ci concentriamo sull'IT, ma il discorso potrebbe valere anche per le tecnologie umide, diciamo così, quelle che hanno a che fare con le robe di Dio. No, però la prima cosa, se un domani qualcuno di voi da giurista si affronterà questi argomenti, quando incontrerà un informatico o comunque un tecnologo, la prima cosa che sicuramente gli dirà il tecnologo è: il diritto è in ritardo. Sì, il diritto è in ritardo, questa è una delle cose che dicono le premiazioni. Il diritto è inevitabilmente in ritardo. Perché? Perché il diritto disciplina relazioni sociali che esistono. Il legislatore non ha la palla di vetro, no, per poter disciplinare quello che accadrà da qui a 10 anni. La legge sul diritto d'autore in Italia è del 1942, 41-42, mi confondo sempre, però quegli anni sono lì. È chiaro che nella prima stesura di questa legge il legislatore banalmente non poteva prevedere un fenomeno, non dico come internet, ma neanche come gli MP3. No? Quindi la possibilità di avere in tasca centinaia, se non migliaia di canzoni, no? Tutte su uno strumento di questo genere. Immaginate se nel 1940 non potevi immaginare una cosa di questo genere. Quindi il diritto è per sua natura in ritardo. Disciplina relazioni sociali che esistono e che per un motivo o per l'altro il legislatore decide di disincentivare se sono pericolose o di incentivare se ritiene che queste pratiche sono in qualche modo, queste nuove relazioni sono in qualche modo virtuose, sono da incentivare, sono un valore per la società. L'altra cosa con cui avrete a che fare quando parlate con un tecnico, ecco, la convinzione che la legge, o meglio, che il diritto si riduca alla legge, al testo scritto, no? Alla norma intesa come disposizione, proprio come insieme di parole. No? Mi capita ancora oggi, ahimè, spesso di trovare qualcuno che si occupa di GDPR che è convinto di conoscere tutto il diritto che riguarda la privacy perché ha letto e magari conosce anche a memoria il testo del GDPR. No, no, voi siete giuristi, lo sapete benissimo, il diritto è qualcosa... parte dalle norme, ovviamente, le norme ci sono ineliminabili, ma il diritto non è semplicemente un insieme di norme, è un insieme di norme, la sua relazione, come si applica. E soprattutto il diritto, così come lo concepiamo noi, presuppone, direi, altri due strati normativi. Un primo strato è di carattere tecnologico. No, la tecnologia, ogni genere di tecnologia, presuppone una serie di regole che vanno rispettate perché banalmente la tecnologia funziona. L'esempio che è più interessante di questo è, pensate a una cosa come il protocollo TCP/IP. Il protocollo TCP/IP è fatto come fatto, no? È stato pensato per trasferire informazioni da un punto all'altro e fare in modo che le informazioni trasferite siano effettivamente quelle che si volevano trasferire. Cioè è stato concepito in questa maniera qui. Non comprendere questo porta a dei problemi, anche in questo caso, insomma, l'esempio che faccio sempre è quello di questo procuratore PM di Bergamo, era più o meno il 2015 adesso questa cosa è entrata, che a metà estate decide di bloccare il sito Pirate Bay. Pirate Bay è questo sito che contiene ancora, credo, file torrent. Adesso voi fingerete di non sapere cosa sono i file torrent, perché voi ovviamente non scaricate assolutamente illegalmente nulla, lo fanno i vostri amici, lo so, però sapete, no? Non contiene in realtà materiale illegale, ma contiene file che permettono di scaricare contenuti. Talvolta questi contenuti sono protetti dal diritto d'autore. Ok, qui probabilmente su indicazione della Federazione Musicale Musicisti Italiana, questo PM decide di bloccare dal territorio italiano l'accesso a questo sito che stava in Olanda. Ok, quindi cosa fa? Emana un'ordinanza che impone a tutti i service provider italiani di fare in modo che quando uno digitava www.piratebay.org, mi sembra fosse, anziché essere indirizzati, no, al sito olandese, si veniva indirizzati su una pagina della Guardia di Finanza che diceva cattivo, cattivo, qui non puoi andare avanti, ok? Era stata un'azione, che scendiamo un po' nel dettaglio, di DNS, no? Cioè, il PM aveva ordinato agli operatori di connettività italiani, cioè Vodafone, Wind, TIM, questi qui, okay, di modificare il loro DNS in maniera che al nome di dominio non corrispondesse più l'indirizzo del server in Olanda, ma appunto l'indirizzo di questa pagina, l'indirizzo IP di questa pagina delle Guardie di Finanza. Qual è il problema? Il problema è che una cosa del genere è banalmente aggirabile, no? È banalmente girare una VPN, usate Tor, usate, ci sono veramente almeno 6 o 7 metodi diversi, semplicemente impostate il vostro sistema in maniera che il DNS non sia italiano, ok? E attenzione, qual è la cosa interessante? Se si utilizzano questi sistemi per accedere, se si utilizzavano questi sistemi per accedere al sito Pirate Bay, non si commetteva nessun atto illecito, perché? Ma perché l'ordinanza del PM era rivolta agli internet service provider, cioè non vietava ai cittadini italiani di accedere a questo sito, ma obbligava gli internet service provider di modificare i suoi DNS. Quindi una norma, un'ordinanza, in questo caso un'ordinanza totalmente inutile, no? Totalmente inutile, perché adesso è una mia dimestichezza con internet, è dovuta al fatto banale che questo procuratore non conosceva il funzionamento della rete, no? Non aveva la minima idea di come funzionasse la rete. Quindi la prima cosa che deve avere in mente un buon legislatore è capire come funziona la tecnologia che sta normando, che vuole normare. Perché se non lo sa, semplicemente, nella migliore delle ipotesi, la norma, l'ordinanza, come in questo caso, è inefficace, nella peggiore delle ipotesi, l'ordinanza, la norma, potrebbe essere addirittura dannosa. Quindi, primo strato di regole, che sono regole che potremmo chiamare che in realtà nella dottrina sono chiamate regole tecniche, che sono un po' come le regole della fisica in questo senso, no? Cioè il legislatore non è che può abolire la legge di gravità, ok? O meglio, se il legislatore lo fa, no? Se domani il Parlamento impazzito abolisse la legge della gravità, saremmo qui tutti a ridere, nel senso che la legge di gravità continuerebbe tranquillamente a esistere, ok? Ecco, hanno un po' la medesima funzione. Secondo strato di norme, e questo insomma è un'esperienza che solo ai noi, anzi ai me e ai noi i più vecchi hanno vissuto, perché ho scoperto che gli studenti quest'anno sono del 2003, è una roba vergognosa, quindi voi questa cosa non l'avete vissuta, però all'inizio, no? All'inizio, quando queste tecnologie iniziano a diffondersi, non c'è diritto ancora. Questa è un'idea importante. Quando una tecnologia è veramente disruptive, come va di moda dire, come dicono gli americani, una tecnologia è veramente dirompente, non ci si accorge che si sta creando una realtà che un domani probabilmente dovrà essere regolata. Okay? Questo è successo col software. Il software nasce già negli anni 60, così, e la regolamentazione del software arriva negli anni 70, okay? Perché all'inizio semplicemente questi oggetti nuovi, queste nuove relazioni sfuggono alla capacità di comprensione dell'opinione pubblica e quindi del legislatore, perché il legislatore è come noi, no? Ragazzi, certo, in alcuni casi persino peggio di noi, e non farò nomi in questo caso, però tendenzialmente dovete immaginare, no, che il legislatore non è uno scienziato, no? E quindi ha la conoscenza di queste tecnologie, una conoscenza che in media hanno tutte le persone, ok? Una conoscenza diffusa. Quindi il legislatore, allora, queste società si sviluppano, queste tecnologie si sviluppano, attenzione, perché i rapporti sociali si creano, okay? Cioè non è che i rapporti sociali non esistono, no? Preesistono in un'altra norma, si creano, e appunto i più vecchi di voi ricorderanno che all'inizio della rete, cioè stiamo parlando della seconda metà degli anni 90, prima metà degli anni 2000, ci sono queste regole che si chiamano netiquette, no? Così come le regole dell'etichetta, no? Dell'etichetta, insomma, non metterti le dita nel naso, usa la forchetta con la sinistra, il coltello con la destra, queste sono regole di etichetta, diciamo, no? Regole sociali, potremmo dire più in generale, ok? Ci sono regole sociali sull'uso della rete, ok? Non sono norme giuridiche, ma sono regole sociali. Oh, le regole sociali sono davvero interessanti, perché? Perché definiscono le pratiche d'uso di una determinata tecnologia. No. Spesso l'uso che effettivamente all'interno di una società si fa di una tecnologia è un uso che il creatore stesso di quella tecnologia non ne aveva previsto, non aveva davvero ben compreso. Ok? Queste regole sociali si stratificano, eh? Queste regole sociali sono davvero forti da sradicare. Anche qui ritorniamo all'esempio del diritto d'autore. Perché il diritto d'autore? Ma perché è stato il primo diritto, no, che è stato toccato in maniera pesante dall'introduzione delle nuove tecnologie, con la diffusione appunto dei file MP3 e della musica. Ancora oggi esiste il fenomeno della pirateria. No, nonostante leggi che si sono susseguite per anni e anni, la pirateria è una cosa che esiste ancora, okay? Un po' meno forse rispetto a una volta, in maniera diversa rispetto a una volta, ma perché? Ma perché molti hanno ancora la percezione che quando una cosa è in rete è in qualche modo gratuita, no? Quindi è legittimo scaricarla, è legittimo usarla. No, guardate, ho avuto non più tardi dell'anno scorso una discussione col direttore di un giornale che davanti alla richiesta di un fotografo di cui aveva scaricato una fotografia online sosteneva che lui poteva usarla perché la fotografia l'aveva scaricata online. Sciocchezza, no? Il fatto che io metto una fotografia online non mi priva del mio diritto d'autore, no? E quindi se devi usare quella cosa comunque devi chiedere. Questo che era un direttore di un giornale, certo un giornale locale, della mia città di cui non farò il nome, però era sinceramente convinto, no, di essere nel giusto. Perché c'è questa percezione, questo strato di norme è davvero difficile da modificare. Ultimo strato normativo, poi ce ne sono un po' di intermedi, insomma, magari ne parliamo se qualcuno ha delle domande, però ultimo strato sicuramente interessante è quello delle norme che studiamo di giurisprudenza, no? Quindi quelle delle norme positive poste dal legislatore, che sono anche logicamente vengono dopo. No? Non solo temporalmente, ma anche logicamente presuppongono gli altri due strati normativi. E se vogliono essere effettivamente davvero efficaci nel senso che raggiungono lo scopo per il quale sono state poste al legislatore, ecco, se vogliono essere davvero efficaci devono conoscere gli altri due strati normativi. In primo luogo il livello tecnico. Con un grande pericolo, questa è un'esperienza comune, anche qui sembrano cose astratte, ma non è così, no? Pensate a tutta la normazione sugli euro, i motori sono arrivati all'euro 6, credo, giusto? Ok, cioè un ingegnere oggi che si mette a progettare un motore a scoppio deve conoscere tutte le norme per progettare un motore a scoppio, se no fa un motore a scoppio che banalmente in Europa non può essere venduto, no? Quindi inevitabilmente. E quelle sono norme che sono poste dal legislatore europeo, ok? Quindi sono norme che hanno effettivamente un impatto sulla produzione tecnologica. Ok? Ecco, questo punto, devono tenere conto anche delle norme sociali, perché le norme sociali sono le più difficili da sradicare. No? Le abitudini sono le più difficili da sradicare. Qui un esempio che in realtà non ha niente a che fare con la tecnologia, ma che secondo me è davvero interessante. Sto prendendo il tempo. No, mi si è alzato, mi ha messo un po' ansia, non ho ancora introdotto la comunque quasi finito. No, questo argomento, però, questo esempio che è secondo me interessante. All'inizio degli anni 90 c'erano circa 3.000 omicidi all'anno in Italia, c'erano le guerre di mafia, certo, voi non me lo ricordate, 10 anni prima che voi nasceste, ok? Però all'inizio degli anni 90 i femminicidi erano all'incirca un centinaio all'anno, cioè le donne uccise erano all'incirca un centinaio all'anno. Oggi siamo sotto i 300 omicidi all'anno in Italia, l'Italia è un posto sicurissimo, che ne dicono alcuni politici, ma qual è la cosa interessante? È che ancora il femminicidio, le donne uccise sono circa un centinaio all'anno, no? Nonostante l'introduzione di un reato specifico, il femminicidio appunto, no? Il numero di donne uccise in un anno non sta diminuendo. Perché? E allora qui c'è un problema culturale, c'è un problema che riguarda quella fascia di norme che abbiamo chiamato norme sociali, no? Norme di comportamento che le norme giuridiche spesso non riescono ad intaccare, no? Noi usiamo norme giuridiche per intaccare quelle norme, ma spesso non ce la facciamo e il legislatore di questo deve essere cosciente. A che cosa serve questa che io un po' pomposamente chiamo ontologia delle norme? Ma serve a valutare i progetti normativi che il legislatore europeo ha in atto. Okay. Allora, il legislatore europeo ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale che è il GDPR. Okay. Questo è stato un successo strepitoso. Effettivamente io condivido un po' l'analisi che ha fatto Paolo, no? Nel senso che noi qui in Europa oggettivamente non riusciamo a essere davvero innovativi a livello tecnologico, però stiamo normando, no? Stiamo normando la produzione tecnologica di Cina e di Stati Uniti, no? Nel senso che diciamo, se volete vendere da noi i vostri prodotti, e noi siamo un mercato enorme, ragazzi e signori, se volete vendere da noi dovete rispettare queste norme. E in questo senso il GDPR ha avuto un successo strepitoso. Tutte le società in cui il GDPR, tutti gli stati in cui si sta producendo, si è prodotta una legge sulla privacy, condividono i medesimi principi del GDPR. Persino la Cina, certo, poi nella Cina ci sono alcuni articoli che permettono un po' al governo di fare un po' quello che vuole dei dati personali, però i principi sono esattamente gli stessi. Quindi il GDPR, grandissimo successo del legislatore europeo, che ha disciplinato un ambito che fino a quel momento era disciplinato, ma non con questa forza. Cosa sta cercando di fare adesso il legislatore europeo rispetto all'intelligenza artificiale? La stessa cosa. No, sta cercando di disciplinare la nascente intelligenza artificiale. Qui l'intelligenza artificiale è inutile dirvelo, no? Mica l'abbiamo prodotta qui in Europa, ai noi. Anche qui è un prodotto statunitense, probabilmente nei prossimi mesi uscirà qualche concorrente cinese, come leggevo ieri su Sole 24 Ore, e noi stiamo cercando però di normare questo fenomeno con un problema in più, che è questo: noi non sappiamo davvero che cosa regolamentare quando parliamo di AI, perché ancora non riusciamo a comprendere qual è la reale portata di questo, di questa tecnologia che si sta diffondendo e, a differenza di altre tecnologie tipo il metaverso, è qui per restare, insomma, non credo sia semplicemente una bolla, no, che passerà tra poco. Ecco, quindi il legislatore europeo che cosa fa? Meglio, accentua un tratto che era già presente all'interno del GDPR. Il testo del AI Law, della legge sull'AI, che forse vedrà la luce nel 2024, è un testo in cui sono principalmente enunciati i principi, no? Non è chiaro in molti casi cosa è necessario fare per ottemperare agli obblighi previsti alla norma. E questo è un problema. È un problema per le società che vogliono sviluppare sistemi AI o che vogliono utilizzare sul territorio europeo sistemi AI prodotti altrove. Perché l'incertezza giuridica è veramente molta. No. Guardate, ripeto, è la stessa cosa un po' col GDPR, no? Perché il lavoro che fa un DPO o il lavoro che fa, per la verità, lo spin-off Red Open, di cui sono cofondatore, è proprio questo, no? Spiegare alle società che cosa vuol dire essere compliant con il GDPR, che cosa vuol dire essere a posto con il GDPR, cosa vuol dire che se domani arriva la Guardia di Finanza, che come sapete è il braccio armato, no, del garante della privacy, quando arriva la Guardia di Finanza sei in grado di mostrare tutto ciò che è necessario per non prendere una multa. Ecco, però, Se essere compliant, soddisfare gli obblighi, è complicato uno col GDPR, con l'AI Law sarà complicato 10. Quindi è questa la sfida che ci attende come giuristi, no? Come giuristi, facilitare l'utilizzo legale di queste tecnologie senza bloccare però lo sviluppo tecnologico, l'innovazione tecnologica, che è quella che ci ha fino ad ora sostenuto e ci rende la società che siamo.